Chico, Chico Stealing. Chico, Chico, Chico Stealing. Chico, Chico, Chico Stealing. Chico, Chico, Chico Stealing. Amiche e amici di Ciclo Stili, eccoci a una nuova puntata del nostro podcast. Oggi incontriamo virtualmente Paolo Pinzuti, famosissimo Paolo Pinzuti, quasi non devo neanche presentarlo, cicloattivista, patron di Bike Italia e Bikeonomist, quindi un imprenditore della bicicletta, un amico e anche un cicloviaggiatore, e poi alla fine ci faremo raccontare anche qualcosa rispetto a questo. Partiamo subito dalla nota dolente, Paolo. Tu lavori nel mondo delle bici. Come vedi questa pandemia? Cosa ha comportato?
Da dove partiamo? Da quale punto di vista? Anzi, prima di tutto, buongiorno a tutti.
Partiamo dal punto di vista di cosa è successo, ad esempio, a tutto il mercato degli eventi. So che tu stavi organizzando la fiera del cicloturismo che purtroppo non c'è stata, ma immagino anche le ripercussioni sul mondo del cicloturismo, sul settore cicloturistico.
Sì, allora, diciamo, il Covid ha colpito quasi tutti in maniera indiscriminata allo stesso modo, intendo quasi tutti, perché ovviamente ci sono i produttori di amuchina, i produttori di lievito di birra, che hanno avuto una sorte migliore degli altri, però diciamo in tutta la filiera industriale, ma poi soprattutto dei servizi e degli eventi, chiaramente il tema è stato particolarmente impattante. Eventi e turismo sono quelli che hanno pagato più di tutti lo scotto di questo virus, e soprattutto del distanziamento sociale che ci costringe ad avere. Adesso devo dire, siamo di fatto al secondo mese di reale convivenza col virus e non sappiamo ancora per quanto tempo, quindi probabilmente è un po' presto per trarre le conclusioni, però indubbiamente il tema del virus è andato a impattare fortemente su tutta quella che è la filiera del mondo della bicicletta, sia in termini di bici e componentistica, perché ovviamente per quanto noi possiamo anche comprare dei marchi di bici italiani, delle biciclette marchi italiani, però sappiamo benissimo che la quasi totalità delle componentistiche vengono realizzate nel Far East, quindi nell'estremo oriente, e di conseguenza c'è tutto un blocco della filiera da questo punto di vista, c'è un blocco delle attività produttive e, come direbbe Cetola Qualunque, purtroppamente anche delle attività di riparazione, no? Nel senso che mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo aveva liberalizzato quelle che erano le attività di riparazione auto e moto, le biciclette sono state inserite all'interno di una categoria ATECO diversa, che andava nell'ambito della riparazione degli articoli da campeggio, e di conseguenza in quanto tali è stato impedito loro di lavorare, con enormi ricadute anche poi su tutti coloro che facciano parte dei servizi essenziali, quindi in particolare medici, ma poi anche tutti coloro che in qualche modo dovevano recarsi al lavoro, che utilizzavano la bicicletta come mezzo di locomozione, che magari si sono dovuti arrendere di fronte a una gomma bucata semplicemente perché non c'era un luogo dove andare a comprare una gomma.
Si raccontano storie abbastanza divertenti di persone fermate dai vigili, a cui viene chiesto perché non vi spostate in auto, che è molto più sicuro, non dovete andare in bicicletta. Persone che abitualmente usano la bicicletta, quindi è il loro mezzo di trasporto, non è che ne lo facciano solo perché è un'alternativa in questo periodo, ma è la loro modalità di spostamento.
Sì, incluso medici, infermieri, personale sanitario in genere, fermati appunto dalle forze dell'ordine chiedendo la stessa cosa, no? Che è un po' il paradosso. Però vabbè, insomma, è un cambio di mentalità che presto ci dovremo confrontare sicuramente.
Ritornando alla questione turismo, secondo te è uno stop, è uno stop and go, o è una pietra tombale su un sistema cicloturistico italiano che stava a malapena, diciamo, muovendo i primi passi, insomma, con qualche eccellenza chiaramente, ma con un territorio che era totalmente ancora da infrastrutturare?
Allora, io non ho la sfera di cristallo, quindi tutto quello che posso fare è provare a immaginare degli scenari. prima di tutto non ho idea di quanto durerà questa situazione del Covid. Io stesso, appunto, quando abbiamo organizzato la fiera del cicloturismo, ho cercato di resistere fino all'ultimo, no? Pensando che fosse una banalissima influenza, quindi diceva, ma figurati, no? Ma cosa vuoi che sia? Quando poi invece le cose sono andate in direzione ben diversa, quindi non vorrei fare le profezie alla Fassino, però in questo caso, no, io sono convinto, ecco, diciamo che il mondo del cicloturismo sarà probabilmente, comunque il turismo outdoor sarà quello che beneficerà paradossalmente di più di tutta questa situazione, nel senso che ci sta entrando particolarmente nella testa in questo momento l'ottica del distanziamento fisico, non mi piace chiamarlo distanziamento sociale, però il fatto che dobbiamo stare gli uni dagli altri a una distanza di sicurezza, e questo chiaramente si riandrà a ripercuotere anche sul tema del turismo, non solamente nella fase 2 in cui ci sarà comunque consentito di andare a spasso, ma anche successivamente quando ci saranno delle dinamiche che saranno in qualche modo assimilate da tutti noi italiani e stranieri ovviamente, per cui ci troveremo in qualche modo a disagio a vivere esperienze in cui di sovraffollamento, diciamo. Quindi sono convinto che la spiaggia di Rimini sarà quella che più di ogni altro sarà penalizzata da questo fenomeno, non solamente fisico che stiamo vivendo, ma anche psicologico, mentre ci saranno delle altre tipologie di turismo che ne beneficeranno. In questo momento di lockdown siamo costretti a casa e il grande sogno, credo, di tutti noi sarà quello, è quello di andare a farsi una passeggiata in montagna, andarsi a sgranchire le gambe anche banalmente al parco, prendere la bicicletta e andarsi a fare una pedalata, che sia di 5, 10, 100 o 1000 chilometri è del tutto indifferente. Quindi sono convinto che da questo sicuramente ne usciremo con una diversa consapevolezza riguardo a ciò che è la salute, a ciò che è l'attività fisica, ma anche quali sono poi quelle attività che sono consone al momento, quindi il tema della distanza fisica, del distanziamento fisico, così come anche appunto modalità di fruizione del nostro tempo libero. Quindi sono convinto che il cicloturismo avrà un boom e a tale scopo ti cito un esempio. Stanno arrivando i primi risultati, oggi abbiamo pubblicato su Bike Italia un articolo che parla dell'Australia, dove in Australia il lockdown è già stato allentato, hanno riaperto i negozi e siamo di fronte a un boom di vendite di biciclette, proprio perché le persone costrette a casa in qualche modo non fanno altro che sognare il momento in cui usciranno, e il momento in cui è stata data loro la possibilità di uscire hanno detto no, voglio fare assolutamente un giro in bicicletta, no? E quindi sono convinto che ci saranno delle ripercussioni positive nel medio periodo.
E quindi, scusami Beppe, in un certo senso so che lo affronterà dopo con un'altra domanda, Beppe, è un po' come il discorso della mobilità urbana, cioè la bicicletta può, da questa situazione così complicata, poi rivelarsi lo strumento e il mezzo che noi tutti conosciamo con tutte le potenzialità che può generare sia per lo spostamento urbano che per il turismo.
Sì, e le motivazioni sono molteplici. Uno chiaramente è il tema del distanziamento fisico, l'altro è anche l'aspetto economico, cioè noi dobbiamo fare pace con un'idea che è che da questa epidemia, da questa pandemia che nessuno si aspettava di vivere, non ne usciremo più ricchi, no? Ne usciremo no. Necessariamente più poveri, tutti quanti, chi più chi meno ovviamente, e probabilmente dovremo rivedere un pochino quelle che sono le nostre necessità. Ci sono quindi probabilmente dovremo smettere di cercare di trovare godimento e giovamento da quelle che sono, dal possesso di oggetti, invece inizieremo probabilmente a dare più peso a ciò che è l'esperienza, no? Da questo punto di vista, in termini di anche di turismo. Di conseguenza, appunto, l'esperienza che uno può vivere, non dico solamente in bicicletta, ma anche a piedi, facendo il turismo outdoor, è sicuramente qualcosa di ineguagliabile. E poi nessuno dice che io, per esempio, ho fatto un lungo viaggio in Sud America di 4 mesi spendendo veramente pochissimo, perché andavo in giro con la bicicletta, la tenda, mangiavo nei mercati che trovavo in giro, mi cucinavo il cibo e di conseguenza non avevo bisogno veramente di nulla, no? Quindi si può veramente fare turismo a costo estremamente ridotto, anche quindi non è un impedimento, diciamo, al piacere della vita, l'aspetto economico in questo caso.
Mi collego a questo, appunto, sicuramente può essere una grande occasione per la bicicletta, può essere anche una grande occasione per le nostre città. Bike Italia ha pubblicato un manuale su come si potrebbe e si dovrebbe agire nell'immediato per trasformare le nostre città, perché questa volontà, questo bisogno delle persone di muoversi a piedi, di muoversi in bicicletta, richiederà sicuramente uno spazio diverso. Milano, almeno sulla carta, si è già lanciata e si candida a essere la città più innovativa del mondo su questo. Greta Thunberg gli ha fatto i complimenti. Cosa bolle in pentola?
Cosa bolle in pentola? Bolle in pentola, prima di tutto, grandissime operazioni di public relation, no? e di marketing, indubbiamente. Nel senso che poi alla fine bisogna andare a vedere realmente quelle che sono le proposte, quelle che sono... e quelli che sono i problemi. Solamente la città di Milano, per esempio, si aspetta, prevede che ci sia una diaspora di almeno 1 milione di utenti del trasporto pubblico che al momento della fine del lockdown, nel momento in cui si ritornerà alla pseudo normalità, non avranno più un mezzo di trasporto a cui affidarsi, no? Quindi l'ipotesi più verosimile che se non si fa niente, tutte queste persone si sposteranno necessariamente in automobile, no? Il problema è che si rischia veramente di raddoppiare, se non triplicare, il numero di automobili che ci sono in circolazione, per esempio in una città come Milano, ma su Torino il discorso non è molto diverso, ovviamente.
Sì, più o meno le percentuali sono quasi uguali tra chi si muove con i mezzi e chi si muove in auto, quindi vorrebbe dire raddoppiare... E quindi muoversi diventa una parola che non è priva di significato, perché starebbero tutti fermi.
Esatto. Nel manuale che abbiamo creato, nel piano della piano di emergenza per la mobilità urbana post-Covid, abbiamo appunto analizzato un pochino gli scenari, abbiamo fatto delle proposte. La proposta principale è fare in modo che tutti coloro che si muovono al di sotto dei 10 chilometri, che poi rappresentano fondamentalmente il 78% del totale degli spostamenti quotidiani degli italiani, si spostino, cerchino di spostarsi laddove possibile utilizzando la bicicletta o strumenti di micromobilità. Quindi abbiamo ipotizzato, anche un po' sulla spinta di quanto stava accadendo un pochino in giro per l'Europa, di destinare delle corsie, quindi sottrarre le corsie al trasporto veicolare, quindi soprattutto alle automobili, per destinarle invece alle biciclette. Allora, a livello teorico, le città italiane si stanno muovendo. C'è Milano che ha già dichiarato di voler fare 35 chilometri di piste ciclabili entro agosto, no? Roma ha dichiarato di avere un piano, che anche se nessuno l'ha visto. Torino mi sembra di aver letto qualcosa, ma non vorrei sbilanciarmi. Napoli, anche loro hanno detto che stanno lavorando a una rete di mobilità di emergenza. Cioè, si sta lavorando in questa direzione, però è chiaro che, vista la magnitudo del problema, mi chiedo se veramente la pista ciclabile sia ancora la soluzione, oppure invece non si debba lavorare in un'altra direzione, andando a chiedere tutta la strada, no? Alcune strade, dedicarle espressamente ad alcune tipologie di utenze. Quindi quello che sta bollendo in pentola è un po' questo. È chiaro che la sfida è talmente alta che non si possono fare più le battaglie non si possono fare più operazioni di facciata, no? Dicendo, io la pista ciclabile l'ho fatta, no? Se poi i ciclisti non la usano, cavoli loro. No, in questo caso bisogna trovare soluzioni che funzionino, che siano adatte allo scopo e che portino i risultati, cioè che vuol dire spostare, non dico 1 milione di persone, perché oggettivamente dall'oggi al domani è complicato, però qualche centinaio di migliaia sì, anche perché rendiamoci conto che siamo di fronte a una ripartenza, e cercare di ripartire, e quando poi ti ritrovi bloccato nel traffico e il tuo spostamento quotidiano, che prima magari era di un'ora, diventa di 3 ore all'andata e 3 ore al ritorno, sono 6 ore di vita rubate proprio nel momento in cui ce ne hai maggiormente bisogno per ritornare a la situazione precedente.
Sì. Ma su questo, inaspettatamente, forse un... come dire, un appoggio potrebbe arrivare dai commercianti che adesso si rendono conto di avere fame di spazio, perché con i limiti di capienza dei locali cominciano a guardare la strada come uno spazio utile e utilizzabile per mettere dei tavolini, per mettere le persone, e quindi addirittura adesso c'è una grossa spinta da parte dei commercianti nel chiedere la strada come spazio commerciale, cosa che appunto chi si muoveva a piedi in bicicletta aveva intuito già da tempo.
Allora, mi piacerebbe darti ragione, da un punto di vista empirico, però io ti posso dire che ho partecipato proprio ieri a una convocazione del Comune di Milano su quello su quanto attiene il, appunto queste nuove infrastrutture per la mobilità leggera che vogliono essere realizzate, e proprio il rappresentante di Confcommercio milanese era su tutte le furie, perché diceva: voi siete pazzi, no? Voi volete impedire l'accesso alle automobili, a determinate strade, ma come pensate che il commercio possa sopravvivere? Quindi, insomma, bisogna fare una grande attività di comunicazione, no? Una grande attività di comunicazione, una grande attività di pubbliche relazioni, sia sui cittadini, perché chiaramente bisognerà spiegare ai cittadini che il rientro alla normalità non sarà un rientro alla normalità come ce lo possiamo immaginare, soprattutto a quelli che appunto fino a ieri utilizzavano il trasporto pubblico, e che bisognerà spiegargli: guarda che adesso sono cambiate le regole di ingaggio della città, ma anche nei confronti dei commercianti. Cioè, non si potrà più ragionare su motivazioni ideologiche, ma ragionare sui dati. E per fortuna, da questo punto di vista, i dati ci sono. Bisogna capire, soprattutto siamo, non dimentichiamocelo, a ridosso di una tornata elettorale per le elezioni amministrative locali. Il nostro sindaco di Milano, il sindaco di Torino, di Roma e via dicendo, vanno a rinnovo nel 2021, e si trovano una patata bollente del genere da gestire. Insomma, la sfida è molto grande. Sicuramente i commercianti, probabilmente c'è da dire, in questo momento col Covid si sono resi conto dell'importanza del vicinato, no? Di quanto acquistino di più le persone che si muovono a piedi rispetto a quelle che si muovono in macchina. Però
cambiamo totalmente genere, veniamo invece un po' più alla tua vita quotidiana, alla tua vita privata. Come hai affrontato questa clausura? Come passi il tuo tempo? Immagino tantissime call e dirette di varie piattaforme, ma insomma, come uno abituato a muoversi per l'Italia, a muoversi in bicicletta, come vive questa pandemia?
Allora, all'inizio l'ho vissuta, ma devo dire non l'ho vissuta particolarmente male, mai, no? A parte forse un paio di giorni di scoramento, che è stato poi quando ci hanno detto, quando è stato evidente che non potevamo più organizzare la fiera del cicloturismo a cui stavamo lavorando da 6 mesi, no? A parte quel momento, devo dire che l'ho vissuto abbastanza bene. Ho sviluppato un nuovo hobby, che è quello degli acquerelli. Ho iniziato a disegnare e dipingere, soprattutto nei momenti di sconforto, quando mi sembrava che il mondo fosse tutto brutto, eccetera. Ho iniziato a dipingere, poi ho iniziato a pensare al dopo, no? Cosa sta succedendo, cosa succederà e come possiamo salvaguardarci. Quindi chiaramente tutto questo ha delle ripercussioni anche sul piano imprenditoriale. Noi abbiamo, nella nostra azienda abbiamo 5 dipendenti che in questo momento sono in cassa integrazione, abbiamo 2 uffici, avevamo inaugurato il nuovo ufficio di Milano a gennaio, quindi insomma una situazione un po' particolare, soprattutto perché sono costi da sostenere in un momento in cui le entrate sono quello che sono. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto, chiaramente mi sono dovuto dedicare moltissimo al lavoro, perché bisognava riconvertire un po' quella che era la nostra attività, che grazie al cielo era già molto sul digitale. Abbiamo iniziato a sviluppare dei corsi online, che prima erano solamente una parte del tutto, e abbiamo lanciato un sito nuovo, abbiamo rifatto il sito nuovo, e poi fondamentalmente, insomma, la vita è composta da... Devo dire, non è cambiata tantissimo, anche perché, se non per il fatto appunto che quando si esce non è un'esperienza gradevole, no? Io prima lavoravo comunque molto vicino a casa, perché quando c'è stato il momento di scegliere dove prendere l'ufficio ho deciso di prenderlo vicino a casa, perché non volevo neanche andarci in bicicletta, ci volevo andare a piedi. E quindi, insomma, i grossi cambiamenti non ce ne sono stati. Certo, mi mancano le uscite del fine settimana, mi manca la pedalata che ogni tanto facevo per andare all'ufficio di Monza, perché per i vari motivi. Ho sostituito con lo yoga, tutte le sere una mezz'oretta di yoga, ogni tanto una pedalata sui rulli sul balcone, e poi ho iniziato anch'io come tanti a fare il pane con la pasta madre, dicendo comunque sì. E poi soprattutto da quando abbiamo lanciato il piano emergenziale per la mobilità urbana post-Covid, lì è iniziata una tempesta di chiamate, di conference call e via dicendo, perché insomma, per fortuna siamo riusciti a far passare il senso di emergenza della fase 2, perché insomma, sembra che il grande nemico sia il Covid, ma poi non ci si rende conto che ci sono tutta una serie di questioni che arrivano a cascata, e una di queste probabilmente una delle più sfidanti è il traffico, e nel momento in cui abbiamo presentato una soluzione, chiaramente siamo stati interpellati più e più volte per affrontare la cosa, o non ultimo oggi con la città di Palermo per cercare di capire come organizzare la ripartenza.
Beh, questo è positivo, insomma, che almeno vi chiedano consiglio e che ci sia questa idea. Sempre per i progetti riguardo il futuro, pedalate sognate, pedalate in vista, dove vorreste andare a pedalare?
Guarda, oggi veramente stavamo parlando di, cioè, allora, i sogni giorno dopo giorno si ridimensionano. Avevamo in cantiere per giugno un viaggio in Finlandia per andare a scoprire tutto il distretto dei laghi e via dicendo. Ovviamente è saltato, insieme ad altre mille cose. E prima mi ricordo che fino ad un paio di settimane fa parlavamo di andare a fare una pedalata in Toscana quest'estate, che sarebbe bellissimo, una volta che era chiaro che non saremmo potuti uscire dai confini nazionali. Adesso veramente non ci interessa niente, cioè andrei a pedalare, cioè mi basta uscire, fatemi uscire per favore, no. E quindi no, grandi prospettive, grandi piani in questo momento non ce ne sono, anche perché, come direbbe, cioè insomma, l'idea anche di fare delle vacanze in questo momento, come direbbe Marchionne, ma vacanza da cosa, no? Certo. Perché è vero che in qualche modo siamo reclusi, è vero che abbiamo bisogno di staccare con questa vita, è vero che abbiamo bisogno di stare all'aria aperta, però è vero anche che insomma abbiamo una sfida storica enorme davanti a noi, che i nostri genitori sicuramente non hanno conosciuto, ma i nostri nonni sì, che è quella di rimettere in piedi un paese, ognuno per le sue competenze, per il suo ambito. La scelta di aver aperto un'azienda e di avere dei dipendenti significa anche avere la responsabilità di ciò che appunto i dipendenti tutti i giorni devono mettere in tavola, e che devono pagare l'affitto, devono pagare il mutuo e via dicendo. So che sembra un po' retorico, però poi alla fine nel periodo di vacche magre è una delle principali perplessità, no? Cioè come faccio a salvare me stesso e la mia famiglia, ma anche come faccio a mettere in sicurezza le famiglie di chi lavora per me, perché ci sono persone che appunto si sono comprate casa l'anno scorso, persone che hanno figli di 3 anni a cui devono dare a mangiare, via dicendo, e quindi insomma, così, diciamo che è il tempo di pensare alle vacanze, il tempo per sperare nelle vacanze, ma non è esattamente il momento per pianificarle, perché prima di tutto non sappiamo quando sarà e non sappiamo come saranno e via dicendo. Diciamo che mi accontenterò di tanti bei fine settimana in giro per le prealpi, le Alpi, a pedalare in qualunque modo, magari con la tenda al seguito.
Sì, forse questo è il lato positivo, cioè a quel punto ci basta pedalare, basta uscire, basta che ci sia la prospettiva di salire sulla bicicletta e fare qualche chilometro e godersi il vento in faccia. In effetti, esatto, cioè, qualcosa di più è complicato.
Esatto, è incredibile come in questo momento noi stiamo andando a rivalutare le piccolissime cose che fino all'altro ieri erano assolutamente scontate. Non so, io c'ho un colorificio, appunto, dicevo, ho appena sviluppato questa passione per la pittura. L'altro giorno sono passato di fronte a un colorificio, l'ho trovato aperto e per me è stata un'emozione, no? Invece era la cosa più banale e normale del mondo, piuttosto che appunto l'idea di poter entrare in una libreria, mi sembra un pensiero eccitantissimo in questo momento, no? Non dico neanche l'idea di andare a bere un caffè al bar, no? E quindi di conseguenza anche solamente l'idea di andare a farmi un pezzettino di ciclabile, di poter stare lì un po' col sole in faccia, di leggermi un libro, al parco è già un sogno. Se prima appunto, se a gennaio sognavo di andarmi a fare dei grandi, una vacanza in Colombia per dirne una, ma adesso mi basta anche andare dove volete voi.
A Cologno Monzese in questo caso.
Potete andare a Cologno Monzese, potete andare a Cernusco sul Naviglio, dove volete voi.
Qualsiasi cosa.
Sì, ma fatemi uscire. Quindi insomma, anche una vacanza a Cologno Monzese quest'anno sarà un sogno.
Beh, la bici su questo aiuta, ci permette di uscire direttamente di casa e fermarci dove ci pare. Questo è un grande vantaggio.
Esatto. Sì, infatti si ritorna all'inizio, è proprio l'idea che questa possa essere un grande punto di vantaggio che renderà la bici ipercompetitiva sia per il trasporto che per l'attività ludico-turistica.
Sì, ma ti dirò anche di più in questo momento. Allora, delle valutazioni che avevo fatto nell'era pre-Covid per alcune consulenze, da queste consulenze era emerso che mediamente gli italiani dedicano circa il 30% del proprio reddito utile disponibile al mantenimento dell'automobile, no? In un momento di ristrettezze economiche è chiaro che la cosa che impatta maggiormente sulle spese sono i costi fissi più che i costi variabili. Cioè, se io perdo il lavoro, posso disdire l'abbonamento a Netflix, posso disdire l'abbonamento a Spotify, no? Posso rinunciare alla cena al ristorante, che sono tutti costi variabili. Appunto, le cose vanno bene, mi vado a fare la cena al ristorante, magari mi ordino anche una buona bottiglia di vino. Le cose vanno male, ceno a casa. Però ci sono dei costi fissi che sono in particolare richiesti dal sistema, che come per esempio quello dell'automobile, che costa mediamente tra i 3.500 e i 7.000 euro l'anno per ogni automobile. E caspita, in un momento di vacche magre 7.000 euro ti fanno una grossa differenza, che poi sono puliti, esentasse e via dicendo. Quindi la bicicletta offre anche questa opportunità, quindi del risparmio economico per le persone che sono in difficoltà, è democratica, eccetera. Quindi veramente io sono super convinto che sta arrivando l'era della bicicletta, che la grande sbornia, anche per mille motivi che sono dovuti alla globalizzazione, ai problemi di credito che già aveva l'industria dell'automotive prima dell'era del Covid, sono convinto che sta andando a tramontare l'era dell'automotive, purtroppo non nel modo in cui l'auspicavamo, però sono convinto appunto che siamo in un momento di rottura e che la bicicletta sarà veramente lo strumento che avrà, che ne uscirà meglio in assoluto.
Direi che qui in Italia il lavoro che state facendo voi con Bike Italia è determinante, come ci ha raccontato.
Beh, se facciamo quello che dobbiamo. Penso che ognuno si debba prendere le proprie responsabilità storiche, no? Io sono profondamente convinto di questo. Siamo vicini al 25 aprile, non so se la possiamo buttare in politica, però io sono convinto che se avessi vissuto gli anni del 43, 44, 45, sarei stato tra quelli che avrebbero lasciato tutto e sarebbero andati in montagna, no? Proprio per una responsabilità storica. Adesso la responsabilità storica è un'altra.
Certo, no? Certo.
E quindi, appunto, facciamo quello che dobbiamo.
Benissimo. Bene, anche il messaggio alla nazione l'abbiamo dato. Direi che possiamo chiudere qui, che siamo appunto in pre-25 aprile, poi non sappiamo quando andrà il podcast, ma gli auguri li facciamo a tutti. E grazie Paolo.
Grazie mille a voi.
Questa chiacchierata e a presto.
Buona liberazione.
E buona liberazione da tutto.
Buona liberazione.
Da casa soprattutto, possibilmente.
Ciao ragazzi. Ciao.